Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Conslancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Nicolo Giordano, Pierpaolo Comida, Silvia Pozzi e Silverio Conti. Salve, mi chiamo Ted Burns, sono un medico neuromuscolare all'Università della Virginia e oggi sto intervistando il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è uno specialista di SLA all'Università Duke negli Stati Uniti. Tra le sue altre attività, il dottor Bedlack è il capo del gruppo ALS Untangled. Voglio condividere che questa puntata audio, podcast, viene sostenuta dal consorzio CREAY. Oggi parleremo di un'altra pubblicazione ALS Untangled, che questa volta riguarda l'integratore inosina. Questa pubblicazione è la numero 37. Ok, dottor Bedlack, iniziamo questa intervista facendola parlare dell'inosina e dell'urato. L'urato è anche conosciuto come acido urico, che è un noto antiossidante. Mentre ci parla dell'inosina e dell'urato, non le dispiacerebbe parlare anche un po' di alcune malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer, e della storia dell'acido urico in queste due malattie?
Sicuro, dottor Barnes. Dunque, l'inosina è un integratore naturale da banco che si prende per via orale e quello che fa è che aumenta i livelli di urato nel corpo. Quindi, che cos'è l'urato? L'urato è un antiossidante naturale. Ci si è interessati a questo antiossidante come possibile agente neuroprotettivo quando alcuni ricercatori hanno notato che alti livelli di urato erano associati ad un minor rischio di sviluppare il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer. È interessante notare che gli alti livelli naturali di urato sono anche associati ad una più lenta progressione del morbo di Parkinson. Posso aggiungere un'altra cosa che è venuta fuori dopo l'articolo. Proprio nell'ultimo mese qualcuno ha fatto una meta-analisi, ossia ha esaminato 11 studi precedenti, li ha messi tutti insieme e ha concluso che questi studi hanno fornito una forte evidenza che i pazienti affetti da SLA hanno livelli di urato significativamente più bassi rispetto ai controlli sani. Inoltre, i pazienti con SLA, che hanno livelli di urato più elevati, mostrano di sopravvivere più a lungo. Penso che ora stia diventando una questione piuttosto importante nell'ambito delle malattie neurodegenerative.
Wow, interessante. Mi faccia menzionare che la puntata audio originale in inglese è stata registrata il 23 marzo 2018. Mi faccia anche precisare che questo podcast in italiano è stato registrato il 24 aprile 2020. Quindi, che cosa farebbero al corpo l'acido urico o l'urato di potenzialmente utile per le persone con SLA?
Beh, come sapete, i meccanismi biologici che causano la SLA non sono ancora completamente compresi, ma la maggior parte di noi pensa che comportino danni ai motoneuroni a causa di una cosa chiamata stress ossidativo. Questo è supportato da un gran numero di autopsie e studi di laboratorio. Ne consegue che gli antiossidanti come l'urato o agenti che ne aumentano i livelli come l'inosina possono essere neuroprotettivi nella SLA. Ma oltre alla semplice neuroprotezione attraverso l'aumento dell'urato, ci sono dei lavori molto recenti che suggeriscono che l'inosina stessa potrebbe stimolare la crescita degli assoni, dei motoneuroni in cultura. Potrebbe essere in grado di promuovere la ramificazione assonale nel tratto cortico-spinale, potrebbe anche migliorare il recupero motorio dopo una lesione cerebrale traumatica. Quindi queste osservazioni suggeriscono che l'inosina potrebbe essere in grado di migliorare la reinnervazione nelle persone affette da SLA, che fornirebbe un ulteriore plausibile meccanismo d'azione per aiutare le persone con questa malattia.
Ok, dottor Bedlack, quindi l'inosina è un integratore che può innalzare i livelli di urato nel corpo. Esistono dei dati promettenti ottenuti in modelli animali per il suo utilizzo?
Sì, ce ne sono. In numerose cellule affette da Parkinson e diversi modelli animali, l'innalzamento dell'urato sembra prevenire la morte cellulare e migliora le funzioni vitali degli animali. L'urato è anche neuroprotettivo nei modelli di neurotossicità al di là del modello di Parkinson, compresi i neuroni del midollo spinale in coltura e i modelli di lesione del midollo spinale e di ictus. Dopo il nostro podcast originale, ci sono state altre pubblicazioni che hanno dimostrato che l'urato è neuroprotettivo anche nei modelli di SLA.
Ok, grazie dottor Bedlack. Potrebbe parlare di qualche trial clinico in corso o recentemente completato sull'effetto dell'inosina su pazienti affetti da SLA?
Certo, dottor Burns, c'è stato un piccolo trial clinico pilota completato nell'autunno del 2018. In questa prova, 25 persone con SLA hanno assunto inosina in dosaggi da 500 a 3000 mg al giorno per 12 settimane. I dosaggi sono stati calcolati in modo che i loro livelli di urato fossero nell'intervallo da 7 a 8 mg decilitro. E questo studio è stato importante perché avevano bisogno di sapere se questo fosse un livello tollerabile e se fosse sicuro. È stato dimostrato che era tollerabile. 24 persone su 25 hanno completato lo studio. È stato anche dimostrato che era piuttosto sicuro. Ci sono stati tre eventi avversi gravi, tutti ritenuti collegati alla SLA stessa, non al trattamento. La maggior parte dei pazienti di questo studio ha mostrato eventi avversi non gravi, ma anche in questo caso nessuno di questi era chiaramente correlato al trattamento. Questo studio non ha mostrato alcun evidente rallentamento della progressione della scala ALS-FRS-R, ma ciò potrebbe essere dovuto alle dimensioni molto ridotte del campione. Uno studio più ampio è stato appena iniziato ed è in fase di reclutamento dei pazienti.
Fantastico! Dov'è possibile reperire maggiori informazioni su questo trial?
Ottima domanda, dottor Burns. Il database che utilizzo per trovare trial in corso per i miei pazienti è clinicaltrial.gov. La banca dati del sito è molto ampia, ma la sua interfaccia non proprio performante. Non ne permette infatti una facile consultazione. Aspetto che mi è stato riferito da diversi miei pazienti. Spero quindi, per gli amici all'ascolto, che il loro medico possa aiutarli nella ricerca di studi in corso sul sito. C'è poi un altro sito internet chiamato NEALS Consortium. Mi sembra che il loro sito possegga un motore di ricerca di più facile consultazione. Potete trovarlo all'indirizzo www.neals.org. Per la comunità italiana, una banca dati completa sui trial clinici per la SLA è facilmente consultabile su Conslancio. Una volta su www.conslancio.it, basta cliccare sul pulsante Prove attive live.
Ok, fantastico, buono a sapersi. Prima ha menzionato la questione del dosaggio, la preoccupazione su possibili effetti collaterali e su livelli di acido urico nel sangue. Affrontiamo in dettaglio questi punti, iniziando dalla questione del dosaggio iniziale di inosina per ogni paziente interessato al trattamento con tale farmaco.
Quindi, a differenza di molti altri aspetti trattati da ALS Untangled, il dosaggio del farmaco non è tanto relativo a quanto una persona assume, ma piuttosto ai suoi livelli di urato. Sembra che il punto cruciale tra i livelli di urato e la progressione della malattia siano livelli di urato nel sangue intorno ai 7 e 8 mg decilitro. Livelli più bassi sono associati ad una rapida progressione della malattia, mentre i livelli più alti sono associati all'insorgenza della gotta e calcoli renali. In tal senso, sembra che i pazienti debbano assumere diversi dosaggi del farmaco al fine di poter mantenere i livelli di urato all'interno dell'intervallo ottimale, oscillante tra 500 mg e 3000 mg al giorno, a seconda del proprio metabolismo.
D'accordo, credo che l'intervallo normale per l'acido urico, almeno stando a quanto da lei affermato, sia tra 4 e 8. Ho alcuni pazienti che hanno sperimentato il farmaco e provo a portarli almeno sopra 6, ma mi sembra di capire che per lei l'intervallo ottimale terapeutico sia tra 7 e 8.
Beh, questo è l'intervallo terapeutico che stanno usando nella sperimentazione. Credo che ora abbiano delle prove piuttosto soddisfacenti grazie ai diversi studi fatti, o perlomeno c'è un'associazione tra la progressione della malattia e questo intervallo e la progressione a livelli inferiori.
Certo, ha senso. Ok, grazie, dottor Bedlack. Passiamo quindi al rischio di calcoli renali e gotta e del monitoraggio dei livelli ematici di acido urico.
Sì, chiaramente per i pazienti questo farmaco sarà allettante. In tal senso, l'assunzione dovrebbe essere accompagnata da un attento monitoraggio dei livelli di urato nel sangue. Questo Questo perché, se diventano troppo alti, c'è la possibilità di sviluppare calcoli renali e perfino la gotta, due complicanze non troppo simpatiche. Il rischio è piuttosto alto. In uno degli studi in corso su malati di SM, sclerosi multipla, il 25% delle persone nello studio ha sviluppato calcoli renali.
Così alto? Dottor Bedlack, questi pazienti presentavano un alto livello di urato?
In realtà non penso stessero misurando i livelli di urato in questa sperimentazione. Credo stessero solamente spingendo sul dosaggio in modo da testare il livello di tolleranza dei pazienti.
Ok, quindi sconsiglierebbe l'assunzione di inosina a un paziente con storia pregressa di calcoli renali o gotta?
Personalmente sì, dottor Burns. Questi sono stati criteri di esclusione anche nella selezione dei pazienti per la sperimentazione dell'inosina.
Ok, quanto spesso misurate i livelli di urato nel sangue?
Credo andrebbero misurati ad intervalli tra 3 e 6 settimane, con i livelli ottimali sempre entro 7 e 8 mg decilitro. Una volta ottenuti una serie di valori stabili, si può ragionevolmente allungare l'intervallo tra un controllo e l'altro. Almeno all'inizio, però, mentre si cerca di valutare il dosaggio corretto, il controllo andrebbe effettuato con una maggiore frequenza.
Ok, mettiamo ad esempio che una persona arriva, si controllano i suoi livelli di urato nel sangue, ottenendo un valore diciamo di 6,8 o 7,1 mg decilitro. Sconsiglierebbe a questa persona di iniziare il trattamento con l'inosina?
Personalmente sì, lo farei, perché penso che i livelli di urato siano già molto vicini o comunque nell'intervallo ottimale. In tal caso, penso che i potenziali rischi supererebbero i potenziali benefici.
Ok. Il vostro articolo, dottor Bedlack, dice che lei raccomanderebbe il monitoraggio del pH nelle urine. Di che cosa si tratta?
Sì, è ancora più complicato. Allora, è stato scoperto che l'acidità e la concentrazione delle urine sono i principali determinanti del rischio di sviluppare calcoli renali. In questo caso stiamo parlando di calcoli di urato. Esistono molti tipi di calcoli renali. Ma i calcoli di urato tendono a svilupparsi quando l'urina diventa molto concentrata e acida. Questo succede quando il pH si riduce molto. Una cosa che le persone possono fare per cercare di minimizzare questo rischio è mantenere una buona idratazione. Ma anche questo da solo potrebbe non essere sufficiente. In effetti, alcune delle cose con cui le persone si idratano, che contengono molta vitamina C, o cose come il succo di mirtillo, possono potenzialmente abbassare il pH delle urine. Quindi il pH ha davvero bisogno di essere monitorato abbastanza regolarmente, proprio come i livelli ematici di urato.
Ogni 3-6 settimane?
Sì, questo è quello che farei all'inizio, finché le cose non si stabilizzano. Ancora una volta, questo ipotizzando che una persona abbia una dieta ragionevolmente stabile. Se le persone modificano drasticamente le quantità di cose che assumono, questo può abbassare il pH delle urine. In questo caso, bisognerebbe monitorare il pH più di frequente.
Ok, è un po' deludente quanto possa essere complicato. Ha mai provato a semplificarlo, dottor Bedlack? O lei è davvero fedele all'utilizzo in base al piano di monitoraggio?
Beh, sarò onesto con lei, dottor Burns. Questo è qualcosa che personalmente non uso ancora molto nella mia clinica. Quindi mi sento come se fosse in corso un test. Sento che verrà reclutata molta gente e rapidamente e avremo presto una risposta sul fatto che questo abbia un senso o no. Tutto si basa sui dati, quello che abbiamo è un'associazione. Non sappiamo con certezza se questa associazione sia una causa-effetto. Ad esempio, potrebbe esserci qualche altro fattore che si trova tra la progressione della SLA e il livello di urato e che i livelli di urato sia solo surrogato di questo fattore, che è invece la causa della progressione. Non lo sappiamo. Quindi lei potrebbe dire che sono un ipocrita perché abbiamo parlato della vitamina D l'ultima volta. Ho detto che è qualcosa che faccio, controllo davvero e provo a portarlo ai livelli normali. Anche questo è basato su un'associazione. Non è noto come una causa-effetto, ma a mio avviso la vitamina D è molto più facile da gestire che questo. tutti questi livelli ematici, livelli di urato e cose del genere a cui prestare attenzione. Ho davvero bisogno di avere delle prove più forti che ci sia una causa-effetto prima di iniziare davvero a raccomandare questo trattamento a tutti i miei pazienti.
Va bene, per tutti i pazienti, i miei cari che ascoltano oggi, suppongo che uno dei messaggi sia che questo trattamento richiede un bel po' di monitoraggio. Alla fine può rivelarsi efficace, ma una cosa che sappiamo per certo è che il monitoraggio dell'urato nel sangue è raccomandato. Il motivo per farlo è evitare calcoli renali e gotta, e un altro motivo correlato a questo è di poter regolare la dose dell'inosina come detto in precedenza in questa intervista. Potrebbe commentare sul costo?
Questa è una delle buone notizie su tutto questo. Il costo effettivo dell'inosina in sé non è alto, è compreso tra i 10 e i 60 dollari al mese, a seconda della marca e della dose esatta da prendere. Probabilmente si dovrà aggiungere a questo il costo del monitoraggio, a seconda di come è classificato. Non mi è ancora chiaro se è qualcosa che viene coperto dall'assicurazione, a meno che non diventi una cura standard.
Questo è certamente un avvertimento. Altre avvertenze, in particolare sull'acquisto dell'inosina online?
Bene, dottor Burns. Come con tutti questi integratori di cui parliamo, probabilmente ci sarà variabilità nella purezza e anche la presenza di coingredienti a seconda dei diversi fornitori. Senza un confronto dettagliato della composizione, è impossibile sapere chi vende il migliore di questi prodotti. Sono onesto con i pazienti quando mi dicono che proveranno una di queste cose di cui parliamo. Menziono loro che per la maggior parte di questi prodotti nessuno ha mai fatto i confronti dettagliati che sarebbero necessari per raccomandare il miglior marchio o fornitore.
Va bene, buon punto, dottor Bedlack. Ha altri commenti da aggiungere?
Solo che sto aspettando con impazienza i risultati dell'attuale trial clinico che è in corso. Penso che questo trattamento abbia del potenziale per cambiare il modo in cui trattiamo le persone affette da SLA nel prossimo futuro.
So che questa è una domanda scomoda, ma hai idea di quando potremo sapere di questi risultati?
Ancora una volta, penso che riuscirà ad avere presto il numero necessario di pazienti. Non stanno cercando un grosso numero per questo trial clinico. Penso che avremo qualche risultato nel 2020.
Ottimo. Ok, dottor Bedlack dell'Università Duke, la ringrazio per la sua disponibilità.